fratello Giuseppe, cosa è successo nel mondo dal punto di vista profetico? Cosa dobbiamo sapere?
Grazie Signore. Allora, io ho qui una prima notizia, che ho qui una foto, se vediamo se possiamo metterla sulla pagina della radio. È una semplice foto di Putin, quello che rappresenta Gog, l'anticristo, cioè non è lui, l'anticristo, attenzione, però lo rappresenta. E non fatevi ingannare dal fatto che lui è lì che fa carte false con la Chiesa ortodossa, è diventato cristiano Putin. No, no. O se è cristiano, non lo so, però non fidatevi, perché questo qui, se l'America sbaglia, fa una guerra nucleare. Non succederà, perché la Bibbia ci dice quando sarà. Comunque, questo è un osso duro. I presidenti americani non possono neanche lustrargli le scarpe. Questo qui è un leader, un presidente, un dittatore sul serio. È molto, molto saggio questo, politicamente parlando. Ed è qui che stringe la mano a, usiamo Rouhani, il capo ecclesiastico religioso dell'Iran. E cioè hanno tutte e tre, e alla sua sinistra c'è Erdogan della Turchia e Rouhani, il capo supremo religioso, quindi il vero capo dell'Iran, e nel mezzo c'è lui Putin. E se ti do la foto lo metti sulla radio,
ok,
vediamo un po' se ce l'ho qui. Ok, allora guarda, vieni tu a mettere, che qui non riesco.
È quella che l'abbiamo visto sul Word file, the one I have here.
Sì, quella di Putin.
Sì, ce l'abbiamo, cioè, questa.
Puoi
sì.
Metterla?
Sì, sì.
Metti sulla radio quando i fratelli fanno refresh, restart la radio, lo possono vedere. Ma adesso non c'è premura, adesso ascoltate il messaggio, questa la vedrete dopo. È una semplice foto, però è molto profetica. Mostra come Gog, l'anticristo, unirà l'Islam. Non è Putin Gog, ok? Non è lui l'anticristo. Putin in inglese è un nome simbolico. Put in inglese vuol dire uno che mette sul posto, uno che immette, uno che introduce. Mm-hmm. Put in, mettere dentro, mettere sopra, dare, put in.
Un fratello che parla il russo ci ha informato che Medvedev significa orso.
Sì?
In russo.
Però,
In russo.
Sì, anche lui è un altro pezzo grosso. Vedremo, non sappiamo chi sarà l'anticristo, però verrà da lì, da quello che si capisce, da Ezechiele 38, Gog viene da Magog, Russia. Mm-hmm. Allora, vuoi leggere un po', c'è uno stralcio qui di Newsweek. Leggi in inglese che poi ti traduco.
Russia, Turkey and Iran are planning Syria's future without the US. Leaders from Russia, Turkey and Iran will meet on Wednesday to plan the future of Syria and how to end the bloody civil war that has dragged on for 7 years. But the US and other Western countries are conspicuously absent from the meeting.
Allora, allora Newsweek è una rivista, American Magazine, e dice Russia, Turchia ed Iran stanno programmando il futuro della Siria senza gli Stati Uniti. È una grandissima assenza. Fino adesso gli Stati Uniti hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Adesso questi qui stanno ristrutturando, ridisegnando il Medio Oriente senza l'America. Va bene? E allora dice questo giornale, che è un giornale americano, una rivista, dice i leader della Russia, Turchia e Iran si incontrano mercoledì per programmare il futuro della Siria e come finire la sanguinosa guerra civile che va avanti da 7 anni, però gli Stati Uniti e altre nazioni occidentali vistosamente sono assenti dal summit, dalla riunione, meeting. Quindi questo qui è una cosa molto storica, grandissima storica, cioè per la prima volta l'America è esclusa dalla seconda guerra mondiale praticamente, da quando gli inglesi sono ritirati dal Medio Oriente, l'America ha preso il posto dell'Inghilterra e adesso l'America esce. Quindi detiene sempre Israele, non, però nient'altro. Cioè, naturalmente c'è l'Arabia Saudita che si sta avvicinando sempre di più a Israele, all'America, all'Arabia Saudita, va bene? E quindi si stanno formando gli schieramenti, perché le profezie dicono l'Arabia Saudita, che è chiamato Seiba e Dedan, capito? Quella lì sarà dalla parte dell'America contro l'anticristo. Mm-hmm. Lo vediamo in Ezechiele 38. Ecco, questo è il punto molto importante che sta succedendo in Medio Oriente. Praticamente Putin...
Quindi questo dove ci porta? Cosa significa?
Significa che Magog e Gog, la Russia, sta prendendo potere. Che le profezie ci dicono che il Medio Oriente, le nazioni islamiche saranno guidate da questo Gog che per prendere la posta di Putin, non al Cremlino, ma in tutto il mondo. Putin può continuare a essere presidente della Russia, ma Gog diventerà presidente del mondo. E apparentemente viene da Magog, quindi dalla Russia. Quindi già Putin sta preparando il terreno per l'anticristo che viene.
Allora si stanno adempiendo le profezie di Ezechiele 38, esatto. Quello che abbiamo studiato nelle ultime settimane, le alleanze che l'anticristo farà con...
Le alleanze?
Sì, che l'anticristo farà con i paesi musulmani.
Esatto. Esatto, quindi stiamo vivendo questo grandissimo momento storico che la gente legge i giornali e dice che Putin è là a bere un caffè. No, caro, Putin sta preparando le nazioni per l'anticristo, le sta unendo. Ecco, qui c'è questa foto che si stringono la mano, uno per tutti, tutti per uno, tutti quanti, va bene? E Erdogan sta facendo, lui sta dando i numeri, Erdogan, però sono numeri che piacciono a Putin. Cioè l'America e l'Europa non sanno più cosa fare con questo ribelle, che fa parte della NATO. L'Europa e l'America non possono permettersi di perdere la Turchia. Questo dai numeri però devono subirlo. Questo ha preso a pesce in faccia Merkel e gli olandesi, perché non l'hanno fatto andare a predicare l'Islam in Germania e in Olanda, e li ha insultati e loro hanno ingoiato il rospo e zitti, perché non possono fare a meno della Turchia. La Turchia è il secondo esercito più grande della NATO. Cioè dopo l'America viene la Turchia. E capisci? Quindi ci sono 80 milioni di islamici lì, un esercito molto potente, però non sufficientemente ancora per vincere Israele. Attenzione! Israele è sempre... E non hanno coraggio di attaccarla più, perché ogni volta che l'hanno fatto 8-9 volte hanno sempre perso. Però cioè, nonostante stanno facendo una gara ad armarsi, una gara pazzesca, l'Iran vuole armarsi con le bombe atomiche, l'Arabia Saudita risponde, dice allora anche noi, va bene, e la Russia, un altro giornale che adesso non cito, ha detto settimana scorsa Putin che si sta mettendo d'accordo con la Turchia, la Russia con la Turchia, per costruire centrali nucleari in Turchia. Praticamente Putin è una specie di Babbo Natale, ovunque va lui offre centrali nucleari, le ha offerte al Venezuela, le ha offerte dappertutto. Uh-huh. E cioè, tu capirai l'America come gli piace queste cose, centrali nucleari in Venezuela, in Turchia, uh-huh. In Iran. In Iran gli ha offerto 10 centrali nucleari aggiunte. Immagina quanto gli piace questo a Israele e all'America. Uh-huh. Sappiamo come andrà a finire, ne abbiamo parlato negli studi profetici, studiate il corso biblico, Fratelli Nuovi, tante di queste cose sono spiegate lì.
Sì.
A te Angela.
Andiamo al prossimo articolo.
Vai.
The Guardian.
Guardian, giornale nazionale inglese.
It's not too late to save the world from killer robots.
Daily Mail.
Daily Mail,
un altro grande giornale britannico.
Secret killer robot army that could destroy humanity is being developed at a South Korean university, claim leading.
Allora, ha messo questa foto dei killer robot sulla radio,
sì.
Vero?
Sì, sì.
Allora ci abbiamo messo, abbiamo costruito un Photoshop, abbiamo fatto una costruzione di killer robots. Killer robots in italiano si traduce robot assassini, cioè robot creati per uccidere, cioè quindi per scopi militaristici, va bene?
E questi vengono costruiti in South Korea?
No, un'università che sta studiando lo sviluppo di questi. Non so se li costruirà, magari ne farà uno, un prototipo. Però tanti scienziati stanno boicottando, tanti giornali boicottano questa università. L'università si difende e dice non è nei nostri programmi, però sembra che lo stanno facendo. Quindi cosa succede? Succede che stanno costruendo dei robot che adesso ti faranno queste guerre. Come avviene adesso nei videogames, armati di robot che viene di qua contro l'armata di robot che viene di là, e si ammasseranno tra robot e uccideranno anche gli esseri umani, quindi le persone saranno uccise dai robot, lì robot armati con armi di qualunque tipo, va bene che questi pazzi indemoniati dalle gare armeranno laser e tutto quanto per e naturalmente le nazioni che tecnologicamente sono più avanti come l'America e poi la Russia cercheranno subito di prendere sopravvento, quindi praticamente è una corsa accelerata al suicidio. E noi sappiamo che se Gesù non tornasse, che torna presto Gesù, il mondo avrebbe già commesso suicidio nucleare se lo Spirito Santo non li avesse fermati, sto branco di pazzi. I pazzi oggi non sono più manicomi, sono quelli meno pazzi. Avanti, Angela.
Prossimo, il Post. L'Africa si sta spaccando.
Il giornale?
Il giornale dice: Africa, voragine cambierà il mondo. Così nascerà un nuovo continente.
Il Corriere della Sera.
La terra si apre in Kenya. Ecco la faglia che dividerà in due l'Africa.
Grazie, signora.
E cosa significa? Cosa sta succedendo?
Ok, e non so se possiamo mettere anche questa foto sulla radio. Vuoi che te la do?
Ok. Senti, la prendiamo da qui, ce l'ho già.
Ce l'hai?
Sì, sì.
Ah, ti ringrazio. Mettilo lì che i fratelli danno un'occhiata. Qui c'è una falla, c'è una crepa che sta spaccando l'Africa in due. Cioè, noi sappiamo che Dio... ho tradotto? È tutto in italiano, hai detto?
È tutto
no?
In italiano, tutto in questo, italiano. Sì.
Allora, praticamente qui, Corriere della Sera, dice la faglia, cioè la crepa, la faglia, default in inglese, dividerà in due l'Africa. Cioè, praticamente Dio sta creando un nuovo continente. Cioè, il giornale dicono, ci sta, anche questo, il giornale dice, nascerà un nuovo continente. Cioè, praticamente stiamo vivendo in tempi che in altre epoche la gente, oh, che succede? Adesso sta succedendo cose quasi giornalmente, a tambur battente, e il mondo per loro sono una notizietta. Dio sta ridisegnando il mondo. Se noi vediamo in Zaccaria 12-14, quando torna Gesù, si formerà una valle a Gerusalemme grandissima, si spaccherà il Monte degli Ulivi, infatti è già cominciato a spaccarsi. Che succede? Dio ha creato i continenti. Guarda, perché non vai Genesi 10 quando Dio ha creato i continenti?
Genesi 10.
Cioè, Dio ha creato i continenti per contenere la malvagità, per contenere gli indemoniati, affinché non si unissero. Che ogni volta che i popoli del mondo si uniscono, è terribile. Ecco che si forma Babilonia, l'Egitto, il Medio Persia, l'impero romano, l'impero napoleonico, l'impero quello che è, l'impero comunista, l'impero americano. E sono brutte notizie, perché quando una nazione assume potenza, come adesso la sta assumendo la Cina, ecco che subito fanno una spinta per gli armamenti, per prendere potere sugli altri. E cioè, da quando l'uomo è caduto nel giardino dell'Eden, l'uomo vuole la supremazia sugli altri. Cioè, gli uomini senza Cristo misurano la propria felicità nella misura che riescono a opprimere, controllare, tiranneggiare, tasseggiare con tasse e il resto, tutti gli altri. Cioè, se questi politici non vanno in cima alla piramide e trattare tutti quelli sotto come schiavi, non sono contenti. Ma insomma, quanto potere hai bisogno per essere felice? E non si può far felice un ingordo. L'ingordigia non si può accontentare, non puoi far contento un maiale. Il maiale non finisce, scoppierà di mangiare, ma continua a mangiare, è un maiale. L'ingordigia umana non ha limiti. C'è quel canto di Celentano che dice: arrivano gli uomini,
sì,
e li dipinge come mostri.
Sì. Delle bestie siamo noi.
E allora Dio cosa ha fatto? In Genesi 10 Dio ha diviso il pianeta. Prima era tutto unito, prima c'era solo una terra e basta. Però in Genesi 10 Dio divide il mondo. Andiamo lì, dove, verso 25.
Genesi 10, 25.
Ecco, parla dei figli di Eber. Eber è colui dal quale deriva la parola ebreo, Eber. E da lui derivano anche gli islamici. Anche gli islamici sono ebraici, perché vengono da Eber. Ebraico viene da Eber. Va bene, parò da Eber, discesero. Eber era prima di Abramo. Infatti, Genesi 10. Abramo viene al capitolo seguente, vai.
Genesi 10, 25. Ad Eber nacquero due figli. Il nome dell'uno fu Peleg, perché ai suoi giorni la terra fu divisa.
Capito? Ai giorni di Dio mise dei nomi alle discendenze di Adamo. Ogni nome dà una caratteristica, va bene? Ecco, Peleg in ebraico vuol dire divisione. Perché, dice, rileggi questi.
Perché ai suoi giorni la terra fu divisa.
Capito? Quindi... Il nome di uno fu Peleg, dice Genesi 10:25. Perché? Peleg, perché ai suoi giorni la terra fu divisa. Quindi gli scienziati che cercano di scoprire chi è che ha mandato, chi è che ha messo gli indios in Australia, chi ha messo gli indiani in America, semplicemente erano già lì. Dio ha diviso i continenti, questi hanno navigato come, virgolette, una nave che si è spostata dall'Australia verso là, l'America verso di qua, completamente, sono isole. Le Americhe sono due isole, è un'isola le Americhe, Sud America e Nord America, è una grande isola, dal Canada all'Alaska fino alla Terra del Fuoco, sarebbe sud del Cile e Argentina, è un'isola, d'accordo? E Australia anche. E come sono andati gli indios lì? E sono andati perché Dio ha diviso i continenti e si sono spostati. Infatti tu vedi che c'è l'occidente del Nord e Sud America, c'è una crepa che parte dal Canada fino al sud Argentina, Cile. È una crepa. Praticamente Dio ha unito queste, capito? Perché li ha spostati. D'accordo?
E questa faglia in Kenya cosa significa?
Significa che Dio sta creando un nuovo continente. Dio sta ricreando di nuovi continenti. Vuole separare l'umanità affinché non si unisca.
Però è troppo presto, non ci sarà ancora.
Non è troppo presto. Dice Zaccaria 14 che quando Gesù arriva, me lo trovi Andrea? Zaccaria 14, you put his feet on the Mount of Olives, Monte degli Olivi. E quando Gesù torna e metterà i piedi sul Monte degli Olivi, appena tocca il Monte degli Olivi, il Monte degli Olivi si spacca in due.
Questo sarà ad Armageddon?
Questo sarà ad Armageddon. Gesù infatti dice, Atti capitolo 1, dice, Signore Gesù che è sceso in cielo, dissero gli angeli, Atti capitolo 1, ritornerà nello stesso modo che l'avete visto andare via. Gesù è asceso e così come è asceso, ad Armageddon scenderà, dice, tornerà qui, sul Monte degli Olivi. Quindi, infatti, Zaccaria 14?
Zaccaria 14, 4.
Cosa dice?
In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Olivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a oriente, e il Monte degli Olivi si spaccherà a metà, da oriente a occidente, tanto da formare una grande valle. Metà del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra metà verso il meridione.
Ok, quindi una metà va a settentrione.
Sì.
E l'altro a meridione. Ora quindi c'è una crepa, va bene, adesso c'è una crepa sul Monte degli Olivi, l'hanno scoperta nella prima metà del XX secolo, dei geologi americani volevano costruire un hotel, ha mandato i geologi, hanno scoperto che c'è una crepa e non hanno più fatto. Scoperto che c'è una crepa che spacca il Monte degli Olivi, va bene, esattamente una parte va verso settentrione, l'altra parte verso meridione. Quindi, come dire, una parte è verso l'Europa, l'altra parte è verso il sud. Questa crepa c'è già, perché nel XX secolo l'hanno scoperta. E perché c'è questa crepa? Perché Zaccaria 14, cos'è, verso 4, dice che Gesù la spaccherà in due, Monte degli Olivi.
Quindi è uno dei segni del tempo della fine.
Uno dei segni del tempo della fine.
Quindi questa faia che è apparsa in Kenya è anche questa un segno?
Questa
del tempo
falla
della...
si dice.
Questa falla.
Faia in spagnolo.
Questa falla è
sì.
Anche questa uno dei segni del tempo della fine, che il Signore farà una terra nuova, o cosa significa?
Il Signore sta creando un nuovo continente, il giornale stesso te lo dice, guarda, non devo dirtelo neanche
però
io.
Quando sarà questo compiuto, secondo le profezie?
Io credo che questa falla non si allargherà di tanto, però Dio sta dando un segno, attenzione, sto ricreando la terra. Nel millennio Dio separerà, perché nel millennio ci saranno popoli malvagi come adesso, altrettanto malvagi come adesso, lo stesso malvagio come adesso nel millennio, va bene? Così malvagi che alla fine del millennio, dopo mille anni di regno di Cristo, di vedere visibilmente il regno di Dio, cosa fa la gente? Appena Dio apre la gabbia, il diavolo salta fuori, dov'è che salta? Quando è che la gabbia viene aperta?
In Apocalisse 9?
20.
Ah.
Apocalisse 20, dall'1 al 3 la gabbia viene chiusa. Apocalisse 20,
sì.
1 al 3 viene chiusa,
sì.
Il diavolo è dentro in gabbia come,
per mille
cane,
anni,
come
sì.
Un cane lì.
Sì, sì.
E verso 7 la gabbia viene
aperta.
E cosa dice? Dopo il?
Dopo mille anni.
Dopo mille anni. Quindi durante questi mille anni i popoli vedranno visibilmente il regno di Dio. Va bene? Non so se vedranno Gesù, perché questo lo vedremo noi solo, noi Gerusalemme, ma loro vedranno gli angeli, cioè noi. E però alla fine del millennio, quando la gabbia viene aperta, Apocalisse 20 verso 7, il diavolo esce, un cane rabbioso furioso, riunisce Gog e Magog, quindi vuol dire che l'ottavo impero mondiale, ottavo impero mondiale, Apocalisse 17, sarà basato su Gog e Magog, quindi sul comunismo, va bene? E attacca la città dei santi. Allora cosa fa nel millennio? Perché la gente si rilassa, Dio ridisegnerà il mondo. E qui in Africa la divide in due, esattamente dove? In centro, dove c'è il Kenya, dice. Esattamente in Kenya, Dio ha, diciamo orizzontalmente, se tu guardi la cartina geografica dell'Africa, spacca il continente. Qual è il segno? Arriva il millennio, ragazzi. Il segno è Genesi 10:25. Siamo tornati ai giorni di Peleg. Peleg, che Dio divide la terra di nuovo.
Cominciamo da capo.
Il mondo cerca di unirla il più possibile, quindi unire tutti a parlare inglese, tutti in internet, tutti Facebook, tutti comunisti o capitalisti o multinazionalisti o multiposseduti.
Un nuovo Torre di Babele.
Esatto, Torre di Babele. Perché Dio ha fermato la Torre di Babele? Genesi 11, perché l'ha fermata?
Per questo che volevano tutti unirsi e raggiungere a Dio, alzarsi a livello di Dio.
Sì, Genesi 11 dice di Dio guardava dal cielo e dice: guardate, se li lasciamo fare, faranno una torre che giungeranno fino al cielo, nessuno li potrà fermare. Potevano costruire una torre fino al cielo?
No.
Era quello che sta dicendo Dio.
Che si alzavano spiritualmente nella superbia.
Adesso stanno facendo la Torre di Babele. Infatti l'emblema, il simbolo dell'Europa, cos'è? Una nuova Torre di Babele, sì. Non terminata.
Sì, 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 coincidence.
E il motto è uniti nella diversità, ma attaccati al tram. Non ti puoi unire alla diversità, zuccone. Nella diversità ti dividi. Il diavolo è unito con questi demoni nelle diversità, uno le corna più lunghe, le corna più basse, uno più egoista, l'altro più indiavolato. Non puoi unire sta gente. E allora cosa fa la terra di Babele? Volevano arrivare al cielo, cioè e lì è scritto in parabola, bisogna interpretare un po'. Quindi la Torre di Babele non poteva arrivare al regno di Dio, logico, no?
No.
E logico. Allora cosa sta dicendo Dio? Che sarebbero, nessuno poteva fermarli, sarebbero arrivati al cielo. Perché sarebbero arrivati al cielo spiritualmente, sarebbero arrivati a dimostrare al mondo: guarda che potenti, guarda come siamo grandi, abbiamo costruito, l'uomo sempre vuole costruire, arrivare, il comunismo è arrivato in alto, il capitalismo, le banche internazionali, la politica, tutti fanno c'è la torre politica, la torre comunista, la torre capitalista, la Cina stanno facendo una torre di potenza cinese, l'Europa sta facendo una torre, il potere dell'euro e dell'europeismo nel mondo, qui nei giornali qui in Sud America che arrivano gli emissari dell'Europa a fare accordi con il Sud America, così facciamo scambi. Io dico: fuori va di retro Satana, quando vedo che vengono qui a corrompere. Sai, noi con l'euro commerciamo con voi, cercano di mettere sotto controllo. Quindi, capito, la Torre di Babele era una torre di orgoglio, di superbia, quello che Dio dice non glielo permettiamo. Allora, confondendo le lingue, Genesi 11, non possono più fare sta torre. Quindi la torre che costruiva era una torre di orgoglio, di superbia, di cattiveria, di ateismo, simboleggiata in una torre fisica. Dio fa: no, ma neanche fisica. Era una torre di Pisa in partenza, storta. E allora si dividono in tante lingue e stiamo ora pagando il prezzo di questo. Dobbiamo imparare un sacco di lingue qua. Capito? Mi sono spiegato?
Sì, adesso sì. Adesso chiaro.
Super, iper, ultra, velocissimamente.
Very good.
Ci ho cercato non so se qualcuno è riuscito a starmi dietro, ma...
Sì,
stiamo scherzando, ma insomma, spero di non andare troppo veloce.
No, è stato bene.
Allora,
al prossimo.
A posto, andiamo al prossimo.
È il fatto quotidiano che dice: Martin Luther King, 50 anni fa, l'omicidio del difensore degli afroamericani.
Ok. Allora
c'è una parte dell'articolo che possiamo leggere.
Sì, vuoi leggere qualche citazione o leggi qualche stralcio?
Il 4 aprile del 1968 un colpo di fucile uccideva a Memphis il reverendo Martin Luther King.
Era un pastore protestante.
Sono passati 50 anni da quel pomeriggio sulla terrazza del Lorraine Motel, quando King fu colpito dai proiettili di un fucile Remington 760. L'omicida, il quarantenne suprematista bianco James Earl Ray...
Sai cosa vuol dire suprematista bianco?
No.
Vuol dire uno che crede nella supremazia dei bianchi sui neri.
Okay.
Noi siamo bianchi, quindi più belli. Il nero risponde, noi siamo neri, ma proprio furbi. Capisci? Quindi sto... classismo, no? Bianchi o neri? Che colore è Gesù? Bianco o nero? Chiese il, sì, il fratello nero in chiesa. Uh-huh. È una chiesa mista, bianchi e neri. Ti ricordo, te l'ho detto,
sì,
l'altra volta?
Sì, sì.
E questo nero, sai, tutti lì lo... Pastore, una domanda, ma in cielo? Siccome c'era questa competizione in città, bianchi e neri, ma in cielo Gesù sarà... Com'è Gesù? No, dice, in cielo com'è che saremo in cielo? Saremo bianchi o neri? Silenzio nella chiesa, è bianchi e neri, la chiesa l'ha spaccata. Il pastore prega, il Spirito Santo gli risponde, il Spirito Santo gli dice, in cielo saremo tutti quanti dello stesso colore. Il colore, Andrea?
Dell'amore.
Giusto, benissimo, tu?
Di Gesù.
Di Gesù, bravo. Due risposte esatte. Quindi saremo del colore di Gesù. E la chiesa esplosa a battere le mani. Avanti.
L'articolo dice, l'omicida fu arrestato 2 mesi dopo all'aeroporto Heathrow di Londra, mentre cercava di sfuggire all'FBI. King fu scelto come presidente del comitato che organizzò il boicottaggio degli autobus dopo l'arresto di Rosa Parks, sarta e attivista nera della National Association for the Advancement of Colored People, che rifiutò di cedere il suo posto a un uomo bianco sull'autobus. Da allora divenne l'anima e la voce del movimento per i diritti civili degli afroamericani degli Stati Uniti.
Capisci? Cioè, questa Rosa Parks era seduta su un autobus e per legge doveva, quando arrivava un bianco, alzarsi e dargli posto.
Oh.
Quindi nero in piedi, e non importa se è una vecchia di 80 anni, arriva il giovane bianco di 19 anni a sedersi.
È sbagliato.
Capisci? Lei non ha voluto alzarsi. E allora, cioè causa, cose legali, questo, quello. Insomma, alla fine hanno fondato un movimento, National Association Advancement of Colored People. E quindi, e allora Martin Luther King è stato eletto presidente di questo movimento. Fino a qua tutto bene, è logico che, perché nero che è, lascialo seduta, no? Ha diritto,
certo,
quanto te,
certo,
pezzo d'egoista che non sei altro. Vabbè, finiamo qui con le citazioni, voglio fare qualche commento su questo. Cioè,
Martin... cioè, era giusto allora lottare per i diritti dei neri che erano considerati inferiori, erano trattati male?
Sì e no, cioè se combatti nella maniera che ha detto Gesù, sì, ma nella maniera che ha combattuto King, no.
Però King era un cristiano.
Era un cristiano, ma cosa vuol dire un cristiano? Cioè, io sono d'accordissimo con il fatto che dobbiamo dare gli stessi diritti ai neri, gli stessi diritti dei bianchi, è logico.
Mm-hmm. Ok.
Va bene? È un po' come gli schiavi, è logico che gli schiavi sono uguali a te, però, però nel Vangelo Gesù non fa campagne politiche a favore degli schiavi, perché? Perché lui mira a un livello più alto, ha liberato tutti gli schiavi, in America ci sono schiavi, ufficialmente no. Eppure l'America è il più grande monnezzaio del mondo, spiritualmente parlando. Ci sono schiavi in Europa?
No,
ufficialmente no.
No.
Tutto non ufficialmente, sono prostitute, però
sì,
ufficialmente
sì.
No. Però l'Europa è un'altra monnezza. Quindi cosa fa? Anche se Gesù e Luther King insieme avrebbero cambiato il mondo, basta più disuguaglianza neri bianchi, cosa hanno risolto? Ha risolto niente. In Cina sono tutti gialli, non c'è problema neri bianchi, però sono stanno diventando i più guerrafondai, stanno diventando con l'America, quindi il problema non è togliere lo schiavismo, togliere, sì, gli dà lo zuccherino, ma torna allo stesso punto. Quindi non è questa, Luther King lottava nella carne, non nello spirito. Questo pastore protestante praticamente era un politico mascherato da pastore protestante, come sto papa, un politico mascherato da papa, capito?
Okay.
Quindi una cosa che salta all'occhio, che forse non tutti notano, è che per esempio quando vediamo queste foto d'epoca, va bene, vediamo che se tu vedi le foto di Martin Luther King è sempre seguito da maree di neri,
Sì.
La stragrande maggioranza sono neri. Perché? Perché il suo messaggio era per i neri.
Sì.
Era per alzare i neri, sì, sì, perché sì, sono sottomessi i bianchi. Invece il messaggio di Gesù è diverso. Il messaggio di Gesù è per tutti. Gesù non è fuori dei neri e dei bianchi, è di tutti. Mm-hmm. Quindi tu quando cominci a innalzare o i neri o i bianchi, diventi classista, diventi settario, diventi politico. Va bene? Quindi il Gesù che vediamo nella Bibbia, il cristianesimo e il Vangelo, non sono per i diritti politici dei neri, o dei bianchi, o degli italiani, o dei fascisti, o dei nazisti, no. Ma sono per tutti, sì, che siano neri, bianchi, o di qualsivoglia colore. Quindi Gesù è molto al di sopra di ogni politica, va bene? Gesù non ha mai parlato di politica. Che cosa significa politica? Una definizione della politica. La politica è sempre populismo. Sto Papa predica contro i populisti, ma lui è il primo populista del mondo. Cos'è populismo? È demagogia, è ruffianarsi, è ingannare le masse nel nome di un bene comune. Hitler era un populista. Dice serve più spazio alla Germania, nuovo ordine in Europa e deve essere tedesco. Nuovo ordine nel mondo e deve essere nazista. Questo è populismo. I tedeschi li ha imbalsamati tutti, perché lui predicava il bene della Germania. Okay, gli fregava la Germania, lui gli interessava solo il suo egoismo, gli interessava solo controllare la Germania e l'Europa e il mondo. Però questi, il Papa è il più grande populista, va in giro a dire il Papa aumentare le pensioni, aumentare i salari. E questi sono i politici che predicano. Tu devi predicare Gesù, mio caro e onorevole politico Papa, d'accordo? Ora, il Papa per esempio in questi giorni ha incontrato la figlia di Martin Luther King, l'ha ricevuta, Vaticano, onore di qui, onore di là, e ha parlato delle cose sociali che suo padre combatteva. Ma tu devi controllare se questa crede in Gesù, signor Papa. Tu devi parlargli di Gesù e questa qua. Hai controllato se questa qui è cristiana vera? So che è protestante, ma anche i protestanti vanno controllati. Mm-hmm. Va bene, quindi questa è la politica. Quindi Martin Luther King faceva politica. Infatti populismo e politica è la stessa cosa. Non c'è un politico che non è un populista. Dice di non esserlo, ma lo sono. Perché senza populismo non ti segue nessuno. Cos'è populismo? Predicare quello che la gente vuole ascoltare. Cosa mi viene a me in tasca? Quanti soldi? Questo interessa. Quindi la politica è sempre diretta ai diritti, ai vantaggi, alle convenienze, ma di chi? Di una sola fascia, di una sola popolazione, solo della Democrazia Cristiana, solo dei comunisti, solo dei liberali, solo dei nazisti, solo dei neri, solo dei bianchi. Ora, Martin Luther King era un dritto, lui aveva imparato bene, alla migliore scuola, è diventato pastore protestante, quindi conosceva il Vangelo, sapeva come imbrogliare la gente nel nome di Gesù. E quindi diceva amore qui, amore là, già predica bene, sì, ma sempre però tra le righe erano sempre i neri che lo seguivano. Perché? Perché se tu studi bene il suo messaggio era per dare i diritti ai neri, e questo è populismo, e i bianchi, non c'erano bianchi che soffrivano più di neri in certe situazioni? Va bene, in Sudafrica adesso, va bene, che hanno buttato giù il governo, che era un governo razzista, tutto quello che vuoi, ma adesso i neri sono più razzisti dei bianchi che c'erano. I bianchi che erano in Sudafrica prima non andavano in caccia di notte a ammazzare i neri perché erano neri, li opprimevano, sbagliatissimo. Ma adesso ci sono bande di neri che vanno in giro apposta a ammazzare i bianchi perché sono bianchi. Allora chi sono i razzisti? Bianchi e neri, tutti che non hanno Gesù, tutti.
Sì.
Va bene?
Sì.
Oh, va bene, allora, a prendere fiato qua. Stavo dicendo, la politica, come appunto Martin Luther King faceva, grande politico, diciamo, raggiunge sempre, mira sempre a una fascia, a una classe di popolazione. Possono essere i germanici di Hitler, i comunisti di Marx, di Lenin, possono essere i fascisti di Benito, i presenti comunisti falsi democratici di Renzi, che è crollato, i suoi sostenitori, i seguaci della Merkel, i seguaci di Putin o degli americani di Trump, capito? La politica è sempre verso una fascia. Putin parla bene, sì, però non parla bene dall'America, solo dalla Russia. Oh, ma Trump mi sembra cristiano, sì, però americano, a dei russi non gli frega niente. Quindi sono politici classisti diretti a una parte. Invece Gesù viene, non parla come Martin Luther King, innalzare i diritti, parentesi, dei neri. Gesù dice dare la salvezza a tutti. Quando hai sparso il cristianesimo nel mondo, come Gesù ha fatto, che i cristiani hanno preso controllo a Roma, l'impero romano, il cristianesimo ha tolto lo schiavismo, ha tolto la differenza maschile e femminile, le donne sono state esaltate a livello degli uomini. Parla del vero cristianesimo, non di quello falso cattolico o protestante, che le donne devono ancora mettersi il velo in testa. Quindi Gesù è contrario di questa gente, perché la parola dice, c'è delle scritture lì?
Sì.
Romani 2, 1 Pietro 1. La parola dice che Dio non ha rispetti di persona. Vabbè, no, Dio non rispetta il nero più del bianco. Martin Luther sì, non lo diceva, però lo faceva capire. Infatti che lo seguivano tutti neri, come mai? Va bene, Romani 2:11.
Perché davanti a Dio non c'è favoritismo.
Capito, questo è il vero Vangelo. Non c'è favoritismo. Non c'è il nero più cattivo del bianco, viceversa. Siamo tutti destinati all'inferno. Primo Pietro 1:17.
Invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno.
Ecco, quindi nessun favoritismo. Il Martin Luther King era a favore dei neri. O al di là delle sue predicazioni, sempre amore, amore di qui, amore di là. Se tu oggi ascolti New Age, solo amore predicano queste. E predicando l'amore ti portano all'inferno. Invece Martin Luther King doveva predicare Gesù, non l'amore, non l'eguaglianza civile. Ufficialmente credeva in Gesù, sì, magari ci credeva anche, ma era politico, era un Gesù politico come questo del Papa. Giovanni 6:33.
Poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo.
Cosa vuol dire al mondo? A tutti. Non è pane solo per gli schiavi, certo. Per i poveri neri perseguitati. In Sudafrica stanno perseguitando i bianchi. C'è l'Australia che sul giornale l'altro giorno ha detto stavo offrendo i passaporti a tutti i bianchi del Sudafrica. Tanto che il governo sudafricano, tutti neri, si sono offesi. E come voi date passaporto ai bianchi qui? È perché sono i bianchi che tengono in piedi la Sudafrica. Sono loro che fanno andare avanti le centrali idroelettriche, che mandano avanti il business, che mandano avanti gli acquedotti, che fanno funzionare le scuole. È un po' come Israele, che Israele, se non fosse per Israele, i palestinesi sprofondano nel terzo o quarto mondo che erano prima che arrivasse Israele. Perché i palestinesi li odiano tanto Israele? Perché sono invidiosi, sono gelosi. Gli israeliani fanno vedere che dal deserto diventa un giardino. Invece i palestinesi sono ancora nel deserto. Perché? Perché gli israeliani, pur essendo fuori binario dottrinalmente riguardo al Messia e Cristo, però almeno c'è un Vecchio Testamento e già sono anni luce avanti del Corano. Il Corano porta l'oscurantismo, infatti guarda, le donne lì sono mezze schiave. 35 anni.
Giovanni 6:35. Gesù disse loro, io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete.
Capito? Gesù non era seguito da neri, era seguito da tutti, il centurione romano.
Una domanda veloce, ho capito che per Dio non c'è favoritismo, però nella Bibbia nello stesso tempo ci sono tante scritture che dice che Dio difende gli oppressi e al favore degli oppressi, quindi se una classe sociale come i neri vengono trattati male, non è giusto difenderli?
Assolutamente sì, ma non solo i neri però, non solo i neri, perché viviamo in un mondo politico classista, viviamo in un mondo politico ipocrita, che stanno perseguitando un po' di musulmani in Myanmar, Burma, tutto il mondo si è mobilitato, stanno perseguitando un piccolo gruppo di islamici, non sono tanti, a Burma, ma i cristiani, c'è un cristiano che viene ucciso ogni 4 minuti nel mondo, dagli islamici, e perché non parla sto Papa? E sto Papa gli interessa solo la persecuzione contro 4 islamici, che non sono tanti, in una nazione, Burma, non ci sono altri posti dove gli islamici vengono perseguitati così tanto. I cristiani sono perseguitati in più di 10 nazioni e uccisi, torturati. E sto Papa dov'è lì a San Pietro a fare i bagni nella piscina olimpionica? Matteo 8:5 al 7.
Matteo 8:5. Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui pregandolo e dicendo: Signore, il mio servo giace in casa paralitico e soffre moltissimo. E Gesù gli disse: Io verrò e lo guarirò.
Io verrò e lo guarirò? A un romano che crucifiggeva i cristiani, che crucifiggeva gli ebrei? Verrà e lo guarirò. Perché ecco Gesù qui che non fa differenza tra nero, bianco, ebreo o romano. Lui guarda la fede. Va bene? Qui vediamo che sia Gesù che Paolo e Pietro e tutta la prima chiesa erano più interessati a dare il Vangelo a tutti, a ricchi, poveri, potenti e schiavi. Va bene? Non a promuovere solamente i diritti civili di questa classe politica o dell'altra. Ma cioè prima che promuovere una classe o un'altra, cioè dei neri, degli schiavi, e gli schiavi soffrivano più ai tempi dei romani di quanto i neri ai tempi di Luther King. E gli schiavi romani, è chiaro, certo, mi crucifiggevano. In America non mi risulta che ai tempi di Luther King crucifiggevano i neri. Cioè, certamente non di solito. Eppure Gesù non dice una parola per liberare gli schiavi. Perché? Perché non serve a niente.
Cioè non faceva politica per difendere gli oppressi.
Ma perché non serve a niente? Tu liberi gli schiavi e così ha concluso. Non ci sono schiavi in America ed è il più grande monnezzaio del mondo. Non ci sono schiavi in Russia e stanno facendo la guerra alle armi atomiche, in Cina, lo stesso. Perché ha liberato gli schiavi, i neri sono diventati più ricchi dei bianchi, cosa ha risolto? Diventeranno i tiranni di turno. In Ruanda c'è stata una lite tra Uzi e Tutsi, le due tribù principali, e in pochi giorni hanno ucciso 1 milione di persone col macete. Tagliavano le teste, sventravano le donne incinte. 1 milione? Un milione col macete ne hanno ucciso, l'arma tipica. Tra neri. E allora il problema non è bianco allora, il problema è la mancanza di Cristo. Cosa vuoi sto Papa va a ricevere la figlia di Martin Luther King e non gli predica neanche il Vangelo, sto Papa che se la passa a leggere il Corano quando arrivano gli islamici? Riceve un caffè, un cappuccino, tanto onore, ma poi parlagli di Gesù. Sto Papa, ma lo sa chi è Gesù sto Papa? Perché parla sempre di tutto tranne che di Gesù, tranne quando legge un bigliettino alla finestra che qualcuno gli ha passato nel nome di Gesù Cristo.
Infatti molti nei giorni di Gesù pensavano che il Messia verrà per liberare il popolo ebreo dall'oppressione romana, però questo è stato lontano dalle intenzioni di Gesù. Lui voleva liberarli spiritualmente dalla schiavia del peccato, non da una oppressione temporanea che comunque passerà, che poi non ti libera, anche se, come tu hai detto, vivi come popolo libero, rimani schiavo nel tuo cuore, dei tuoi vizi, dei peccati. La vera libertà che Gesù vuole dare a tutti è quella dell'amore di Dio, quella nello spirito, nel cuore, la salvezza. Quindi non fare politica e difendere i diritti. C'è anche una scrittura dove Paolo dice in Efesini che se tu sei chiamato come schiavo, rimani schiavo e servi con tutto il cuore il tuo padrone. Quindi non dice cerca di difendere i tuoi diritti, liberati al più presto. Dice rimani schiavo, però sii fedele, come se lo fai per Gesù, per il Signore.
Grazie Signore, grazie Signore. Amen. Guarda, vai Filippesi 4. E poi anche Paolo cosa ha fatto appena ha cominciato il suo ministero? Atti capitolo 13, cosa fa Paolo? Va a Cipro e va a evangelizzare il proconsole romano a Cipro. E Atti 13 lo potete leggere, e va dal proconsole romano e lo evangelizza e questo si converte. E sai che grazie a questo Cipro è diventata la prima nazione cristiana al mondo. Va bene, perché? Perché Paolo è andato in cima. Quindi questi missionari che vanno a evangelizzare l'Africa e ci mettono di 5 anni a imparare una lingua e 7 anni a convertire un'anima, e sbagliano nel senso che si concentrano sui poveri, come sto Papa che fa finta di aiutare i poveri. Il mondo non lo vince aiutando i poveri. Il mondo lo vince aiutando tutti. Ora il povero, ora il ricco, ora il derelitto, ora il potente.
Sì.
Filippesi 4:22, cosa dice?
4:22. I fratelli che sono con me vi salutano, tutti i santi vi salutano, e specialmente quelli della casa di Cesare.
Cosa sta dicendo qua? che sta, Paolo stava convertendo la casa di Cesare. Sai chi era Cesare in quei tempi? Nerone. Mm-hmm. Nerone che ha dato fuoco a Roma e come scusa ha perseguitato i cristiani, ha fatto una strage incredibile. Nerone che ha sventrato sua madre, Nerone, perché voleva vedere lo stomaco della madre dove lui era nato. Ha ucciso suo fratello.
Incredibile.
Sua madre, quella che gli ha messo Nerone, gli ha messo la mosca all'orecchio, che dice: qui c'è gente che ti vuole male. Nerone era, i primi 5 anni di Nerone è stato il migliore imperatore romano, ha fatto solo del bene. Poi sua madre, questa strega, gli ha messo all'orecchio che c'erano quelli intorno a lui, i politici intorno a lui lo volevano detronizzare. In realtà lei era gelosissima e voleva controllare il trono, voleva controllare Roma attraverso sua figlia, era una specie di Jezebel, capito? E lui ha cominciato a uccidere tutti a destra e a sinistra. Appena ha cominciato a uccidere, ha perso l'unzione, è diventato un mostro, è diventato posseduto, è un'immagine di come opera il diavolo con le sue Jezebel. E poi la sua madre ha immietuto quello che ha seminato, che poi questo mostro, il figlio che lei lo ha reso mostro, si è rivolto contro di lei, l'ha sventrata per vedere il suo stomaco dove lui era, è stato 9 mesi e lo stomaco che l'ha partorito.
Che orrore.
Questo è Nerone. Ora, vabbè, chiusa parentesi. Qui Filippesi 4:22 dice Paolo: vi salutano quelli specialmente, cioè i più eccezionali sono quelli della casa di Cesare. Cosa sta dicendo qua? Scusa, cosa ci dice questa scrittura? Che Paolo evangelizzava i poveri, gli schiavi. Scrive una lettera a Filemone, dice: il tuo schiavo Onesimo, lascialo libero, mi è molto utile, so che è tuo schiavo, lascialo libero, affrancalo. Va bene, quindi evangelizzava gli schiavi, ma evangelizzava la casa di Cesare. Se poteva, avrebbe evangelizzato Nerone.
Qual
è il messaggio qui? Il messaggio è che i fratelli missionari che evangelizzano in giro nel terzo, quarto e quinto mondo, per cortesia non vi concentrate solo sui poveri, derelitti, come la Madre Teresa di Calcutta, che ha fatto un ottimo lavoro a Calcutta, ma non è quello in maniera che faceva Gesù. Gesù non era Gesù Cristo di Calcutta.
No.
Va bene, noi siamo qui per cercare a Calcutta. Io sono stato in India anni, vi dico, caro mio, c'è gente lì sotto i ponti che i topi se li mangiano vivi, capito? È terribile. Però se ci concentriamo solamente a raggiungere i poveri e non la casa di Cesare, virgolette, non i potenti, non i ricchi, non gli universitari, non quelli intelligenti, come facciamo a raggiungere tutti? Capisci? Se tu raggiungi 10 poveri ti fermi lì, ma se io raggiungo una ragazza come Angela, che era un'universitaria, attraverso di lei possiamo avere una radio e lei può fare la moderatrice alla radio. Capito? Dora era una studentessa intelligentissima, e sua madre è una che scrive libri, va in televisione. Quindi io non disdegno di andare negli ospizi, negli orfanotrofi, e ci andiamo, portiamo cibo,
certo.
Regaliamo cibo, ma i miei occhi sono molto aperti sul potenziale discepoli. Quando Gesù ha scelto 12 discepoli, cosa ha scelto? 12 vecchietti dell'ospizio?
No,
vuol dire che Gesù non li amava.
No, vuol dire che Gesù ha scelto quelli che potevano camminare per tutto il mondo e diffondere il Vangelo.
Capite, fratelli? Quindi quando andate a evangelizzare, amate tutti, vi capita il mendicante, noi lo facciamo sempre, vero Angela?
Sì,
a semafori, semafori lavorano i poveri, sono lì, fanno i soldi in banchi, tutto quell'altro. E sempre abbiamo una regola, sempre dare un'offerta a tutti, sempre. E il Signore ce la dà, perché non dobbiamo essere tirchi. Va bene? E sempre li benediciamo, gli parliamo di Gesù, ai semafori, nelle strade, agli angoli, ovunque, vero no Angela?
Certo.
Tutti. Però a chi è che miriamo?
Ai quelli che possono essere leader.
Certo.
Per guidare altri.
Se tu evangelizzi un vecchietto dell'ospizio, hai fatto un'opera buona, hai salvato un'anima e Dio ti benedice. Ma se evangelizzi un giovane, hai raggiunto il futuro. Attraverso quel giovane raggiungerai non un vecchietto dell'ospizio, ma 100 ospizi, 100 orfanotrofi, 100 scuole, 100 giovani, e dipende la missione che sceglieranno. Gesù non era specializzato a evangelizzare i mendicanti, i poveri, i derelitti, anche, ma la priorità la dava a chi?
Ai 12 discepoli.
Ai potenziali leader. Matteo 9:37-38 dice: pregate il Signore delle messe che mandi
operai nella sua messa.
Operai chi sono? Gente in carrozzella che va in giro con la carrozzella all'ospizio?
No.
No, Dio li benedice anche loro, davanti a Dio sono uguali, ma se vuoi addestrare 12 discepoli non puoi prendere 12 carrozzine. Perché? Perché 12 carrozzine non raggiungono nessuno. Quindi li evangelizzi, ma poi tieni anche gli occhi aperti sui potenziali lavoratori, potenziali leader, potenziali pastori, potenziali profeti, potenziali che possono camminare, correre, girare per il mondo, va bene?
Amen.
Oh, quindi fratelli, amen, niente di male, però non concentratevi solo come Madre Teresa sui poveri, anche, ma non solo, ma specialmente raggiungete come Paolo il proconsolo romano di Cipro, la casa di Cesare. Gesù ha preso 12 discepoli che hanno vinto il mondo. Se prendeva 12 vecchietti non combinava niente. Mm-hmm. Avrebbe anticipato la chiesa dei presbiteriani. Mm. Che ci sono gente bellissima anche lì. Gloria al Signore. Quindi gloria a Dio, grazie Signore Gesù. Io direi sufficiente angelo, devo...
Sì, sì, è chiaro. Sì, il Vangelo non può essere solo un Vangelo sociale. Dobbiamo fare discepoli.
Il prossimo c'è il Secolo d'Italia, no?
Secolo d'Italia.
Il giornale, diciamo, fascista, cioè diciamo di destra.
Di Liberto. Io sempre comunista, ma abbiamo il dovere di scomparire.
Ok,
cosa
qui
sta
c'è
cercando di dire?
Interessante qui, c'è. Come?
Cosa vuol dire?
Cioè Di Liberto è uno dei leader, era ministro del governo di Alema, che adesso è scomparso, anche ad Alema ha fatto un buco nell'acqua. Cioè i comunisti sono specializzati a fare buchi nell'acqua, uno dopo l'altro. I capitalisti sono peggio. Cioè qual è il partito giusto? Non c'è. È come una volta mio padre che fumava una sigaretta al mese, dice, è andato al dottore, gli ha detto, dottore, gli ha detto, ma qual è le sigarette che non fanno male? Il dottore gli ha detto, mio caro, sigaretta che non fa male è quella che non fumi.
Giusto.
Quindi qual è il partito che non è ipocrita? Qual è il partito che non è quello che non c'è? Perché i partiti politici sono basati sull'imbroglio, scusa, sull'odio. Cioè non puoi vincere le elezioni se non predichi l'odio contro la competizione. Allora, chi è Di Liberto? Di Liberto è una persona che sembrava simpatica a vedersi, mite, pacato, tranquillo. Va bene, quando è crollato il Partito Comunista, lui si è rifugiato, pochi anni dopo, non c'ho la data esatta, comunque. Il giornale dice che era stato tra i fondatori nel 1998 del PDC, Partito Democratico Comunista Italiano, cioè il Partito Comunista Italiano cambiava nome a volte che cambiava il vento. Va bene, lui era uno dei fondatori di questo. Però cosa dice la mia generazione?
Dice: la mia generazione ha fallito, il suo unico dovere è morale e scomparire.
Capite? Se dice la mia generazione, cioè vuol dire il Partito Comunista, ha fallito, dobbiamo scomparire. Poi c'è un altro, c'è la Repubblica, parla di Boldrini. Cosa
Boldrini dice?
Dice:
sciogliere il partito per nuovi orizzonti.
Buonanotte. Si salvi chi può, ragazzi. Boldrini dice nuovi orizzonti. I nuovi orizzonti dei cristiani, mia cara signora.
Amen.
Cioè tipici, io permettete di dire questo, questi sono i tipici mercenari politici, come Boldrini qua. Dopo aver regalato l'Europa agli islamici, dichiarano fiasco politico. L'ho messo questo, c'è lì sulla
sì,
radio?
Sì,
ecco, c'è. Guarda, c'ho qui la foto che ho messo sulla radio. Vuoi leggere tu per cortesia?
Okay.
Dichiarano fiasco politico, leggi.
Dopo aver regalato l'Europa agli islamici, dichiarano fiasco politico, fallimento strategico e bancarotta ideologica.
Quindi hanno fallito su tutti i fronti, non possono più imbrogliare nessuno. Allora devono cambiare trucco, devono cambiare imbroglio. Vai avanti.
Cosa hanno imparato? Niente.
Questo qui lo scrivo io, non è il giornale, attenzione.
No, questo sei tu. Hanno imparato niente. Invece di cambiare mestiere e andare a lavorare col proprio sudore, tentano nuovi orizzonti. Traduzione: nuove bugie. I comunisti, come tutti i partiti politici, hanno fallito. Erano diventati socialisti, poi di centro, poi democratici. E ora? Quale altro inganno e trasformazione nella loro sacca? Qual è la prossima maschera? Ma ciò che mai cessa di sorprendere è il modo cieco che certe masse senza Dio continuano a votarli e seguirli. Dice il Signore a questi pro-ateismo, aborto, sodoma, religioni pagane. Isaia 5, 20 a 25. Guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Guai a quelli che si ritengono saggi e si credono intelligenti. Guai! Perciò la loro radice sarà come marciume e il loro fiore sarà portato via come polvere, perché hanno rifiutato la legge del Signore degli eserciti e hanno disprezzato la parola del Santo di Israele. Per questo divampa l'ira del Signore contro il suo popolo.
Quindi popolo, attenzione, cattolici, evangelici che non denunciano questi peccati. L'ira del Signore contro il suo popolo che non denuncia questi peccati. Va bene?
Egli stende contro di esso la sua mano e lo colpisce. Tremano i monti, i cadaveri sono come spazzatura in mezzo alle vie. Con tutto ciò la sua ira non si calma e la sua mano rimane distesa.
Viene l'anticristo, vengono le guerre, anche atomico, e questo branco di indemoniati, chiamati politici di destra e di sinistra, e cosa faranno? Guideranno le povere pecore stupide e cieche a combattere la loro guerra nel nome della democrazia, nel nome di cosa, accidenti, indiavolati che sono. Dobbiamo mandare i nostri figli a morire perché loro rimangono al potere, praticamente si riduce a questo. Fratelli, fuggite, scappate, toglietevi di torno. Questi qui sono un branco di indemoniati. Va bene? Adesso, se seguite i giornali, stanno costruendo l'esercito europeo. Va bene? Sta arrivando un politico che li unirà. Come farà? Distribuirà bustarelli a tutti, e non bustarelle soldi, ma potere. Leve di potere, posizioni. A te ti do questa nazione, a te ti do quell'altra nazione, lo seguono. Il diavolo incarnato anticristo parlerà la lingua del mondo. L'epistola di Giovanni dice: costoro parlano come il mondo e il mondo li ascolta, perché parlano come il mondo. Qual è la lingua del mondo? Non è il tedesco, l'inglese, è l'egoismo, è l'ingordigia. Va bene?
Sì,
va bene.
Sì.
Angela, sufficiente?
Sì, sì.
Quindi mi ha colpito che Boldrini dice: sciogliamo il partito per nuovi orizzonti, capito? E questi prestigiatori sono stanchi di tirare fuori conigli, adesso tirano fuori qualcos'altro dal cilindro. Cioè hanno, sì, già cambiato, sì, sì, hanno già cambiato nome 5, 6, 7 volte.
Sì.
Adesso vi dice: questo imbroglio non funziona più, scogitiamone un altro.
Cambiamo maschera.
Vediamo un po', questa ipnosi non funziona più, altra ipnosi. Fratelli, scappate. L'Europa è sta diventando una prigione. Allora, sì. Angela, a te la parola. C'è qualche altro giornale?
Ultimo
ancora?
Titolo qui, ultimo? Da TG.com.
Mm-hmm. Veloce, perché devo chiudere la sezione notizie.
Londra violenta, più omicidi che a New York.
Hai capito?
È la prima volta.
Hai capito? Cioè, questo è frutto dell'immigrazione. C'hanno un sindaco islamico. Capirà se non è a favore dell'immigrazione. E cosa di questo è TG.com? L'ANSA cosa legge?
L'ANSA: Londra violenta, più omicidi che a New York.
Ok, poi c'è il giornale Globalist:
omicidi, rapine, stupri, per la prima volta Londra batte New York.
È incredibile, questa è la nuova Europa, ragazzi. Questa è l'Europa che sti politici come la Merkel, Matteo e altri matti, cosa hanno fatto? Hanno riempito di islamici e adesso cambiano il partito. I soldi a Bahamas, alle Bermude li hanno già depositati, la banca è pronta, lo yacht parcheggiato nella zona. Cosa gliene frega a questi che non li votano più? I mercenari hanno riempito le borse. E che gli interessa a loro? Hanno mandato gli islamici dappertutto con le barbe lunghe a guardare le donne come se fossero tutte prostitute. E non puoi uscire in strada che ti guardano quella maniera là. Perché si vedono le unghie dei piedi, e lo deve essere una prostituta se si vedono le unghie. Loro a guardare anche la donna nuda è tutto bene, la donna non può mostrare le unghie. Hanno riempito l'Europa di questa gente qua e adesso loro dicono: sai cosa? Il partito non funziona più. Guarda, arriva la giustizia divina per questa gente. Guarda, tramite l'immigrazione, il caos, la violenza e il crimine del terzo mondo dilaga in Europa. Per questo che adesso Londra c'ha più omicidi, più violenza che Nuova York, che era già una delle capitali mondiali. Già capitale mondiale della violenza. Londra supera, quindi l'Europa. Nei piani del nuovo ordine mondiale l'Europa deve essere ridotta. Perché l'immigrazione in Europa? Perché il nuovo ordine mondiale vuole che l'Europa diventa a livello del resto del mondo e del suo crimine. È necessario perché l'anticristo in arrivo possa facilmente imporre il suo ordine. Va bene, il nuovo ordine mondiale, lui presenterà il suo nuovo ordine mondiale e lui, l'anticristo, si presenterà come salvatore. Ma perché l'anticristo possa salvare il mondo dal caos, cosa fa il diavolo? Prepara il caos nel mondo, così che arriva il suo Superman, l'anticristo, e salva il mondo. Cosa fa? Pena di morte a chi ruba una gallina, ha risolto tutto. Fai presto. Ma tutto quello che però che sta avvenendo, deve sempre tenere un occhio dietro le quinte. Come si fa a vedere dietro le quinte? Come si fa a avere occhi a raggi X? Bisogna leggere un libro. C'è un libro che ti dà occhi a raggi X. Cioè puoi vedere dietro le quinte del mondo. Questa Bibbia come si chiama? La Bibbia. Va bene, senza andare troppo lontano. L'Europa questa verità non la può leggere. L'Europa non può vedere cosa succede dietro le quinte. Perché? Perché lo spirito del mondo, l'anticristo, lo spirito del mondo l'ha ateizzata contro la Bibbia. Va bene, hanno rigettato Dio. Come fa Dio a aiutare gente che lo hanno rigettato? Quindi per 2000 anni Dio ha aiutato l'Europa tramite il cristianesimo. Tramite il cristianesimo vero ha limitato il cattolicesimo della gerarchia cattolica, non nelle pecorelle cattoliche che sono pecore, ma le gerarchie ingorde. Da 1500 anni che Dio ferma l'Islam, ma adesso non può fare più. L'Islam non mica adesso ha conquistato l'Europa perché sono così in gamba, no, perché i cristiani si sono uniti alla chiesa dell'Odissea a scaldare panche come le galline, le chiocciole. E adesso il cristianesimo viene respinto dopo 2000 anni, va bene, e Dio non può più aiutare l'Europa. Chi può aiutare l'Europa? Nessuno. Un'Europa che non vuole più Dio, chi la può aiutare l'Europa? L'Europa è un Titanic in rotta di collisione. L'iceberg è già in vista. Va bene? L'anticristo, marchio della bestia, la tribolazione. E poi, grazie a Dio, Armageddon e il millennio. Va bene? Ma prima che arrivi la luce, dobbiamo attraversare un tunnel molto buio. Fratelli, preparatevi. Preparatevi. E non dite, frate Giuseppe, come mai ancora qui non... Qui non succede niente, guerra atomica. Fratelli, ringraziate Gesù che ancora non succede niente, perché ci sono tanti fratelli che non sono pronti. Ci sono tanti fratellini che, guarda, si stanno preparando e non sono pronti. Ringraziate Gesù che ci dà ancora un po' di tempo.
Amen.
Amen.
Grazie,
e a posto
Signore.
Così con questo.
Amen, amen. Allora ci fermiamo qui con le notizie, e facciamo una pausa e poi andiamo alle domande dai fratelli.